al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il ricordo che io ho sono gli ultimi istanti che l'ho visto, cioè quando l'ho accompagnato, ecco, insieme ad altre persone all'aeroporto. Era il 31 gennaio e poi il 5 febbraio è stato ucciso, quindi il ricordo è di quel momento, ecco, l'ultimo abbraccio che ci siamo dati, ecco. Allora il suo sguardo, le sue parole, il suo saluto, le battute così amichevoli che mi ha dato, ecco, nell'ultimo momento.
Era proprio felice di essere in Turchia come Fidei Donum.
Dovremmo forse sottolineare questo aspetto, ecco, la gioia di essere lì come presenza del Signore Gesù, ecco, lui lo diceva spesso, io presto il mio corpo, la mia vita, perché il Signore sia lì presente, ecco, in queste terre dove la fede è stata generata, la Chiesa del Medio Oriente, e quindi lui si sentiva come di dover restituire a quella terra, a quella Chiesa, a quel mondo, la ricchezza che noi abbiamo. Era un debito di riconoscenza che lui sentiva dentro di sé di dover dare alla Chiesa del Medio Oriente.
Così Monsignor Enrico Feroci, il vescovo direttore della Caritas di Roma, ricorda il suo amico Don Andrea Santoro. Sono infatti passati 5 anni dalla morte di Don Andrea. 5 anni da quella domenica, 5 febbraio 2006, quando la minoranza cristiana che vive in Turchia ricevette un colpo terribile, destinato purtroppo a non rimanere isolato. Erano passate da poco le 15 quando le televisioni locali diedero la notizia che un sacerdote italiano era stato ucciso a Trebisonda, Trabzon in turco, città sul Mar Nero. Don Andrea, sacerdote Fidei Donum della diocesi di Roma, era stato ucciso mentre pregava nella chiesa di Santa Maria. L'assassino si chiama Ozan Akdil, ai tempi aveva 16 anni. Le autorità turche lo catturarono poche ore dopo a casa dello zio, dove si era rifugiato. Processato per direttissima, reo confesso, è stato condannato a 18 anni e 10 mesi di carcere che sta scontando. Rimane un mistero il mandante dell'assassinio, anche se il killer all'inizio ha cercato di far passare il suo gesto per un momento di follia. Don Andrea, che al momento della morte si trovava a Trabzon da circa 3 anni, era portatore di un messaggio di pace universale e di tolleranza, che ancora oggi rappresenta la sua eredità di speranza. Il suo sogno era la costruzione di un dialogo proficuo tra fedi diverse in uno dei luoghi più difficili della Turchia. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io ringrazio Alvaro D'Amico in console, Elena Colson, Maria Serena Tullio sono in regia. Grazie anche a Alessandro Gisotti, che ha realizzato l'intervista a Monsignor Feroci che abbiamo ascoltato in apertura. E salutiamo subito l'ospite che è in studio con me, Fabio Colagrande al microfono, per ricordare Don Andrea Santoro. Si tratta di Antonio Cassanelli, che fa parte del direttivo dell'associazione Don Andrea Santoro. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei e grazie di avermi invitato.
Un'associazione che si prefigge di mantenere viva la memoria e la spiritualità di Don Andrea e fare un po' da collegamento tra la diocesi di Roma e il vicariato dell'Anatolia. Cassanelli, le chiedo subito perché è entrato a far parte di questa associazione. Io so che lei è uno studioso e un sindonologo, non è vero?
Sì, allora, sono entrato nell'associazione perché ho avuto la grazia di essere un parrocchiano di Don Andrea Santoro. Per 6 anni nella parrocchia di San Fabiano e Venanzio abbiamo collaborato in maniera stretta, proficua, con tutte le presenze nel territorio, perché Don Andrea era aperto a tutti e coinvolgeva tutti nel lavoro parrocchiale, dando quello che si chiama l'anticipo di fiducia, ma ne dava talmente tanta che la persona era responsabilizzata e non poteva dare che il meglio di sé. E così ha funzionato per 6 anni a Roma e altri 6 anni spiritualmente collegati nella sua esperienza in Turchia. Siamo rimasti uniti, ma non solo io, tantissimi i suoi amici e parrocchiani nelle presenze delle parrocchie dove aveva lavorato a Roma, la Trasfigurazione, Gesù di Nazareth e in ultimo San Fabiano e Venanzio. E alla sua morte siamo rimasti colpiti, siamo rimasti senza fiato, è stata una cosa che andava oltre ogni nostra più nera prospettiva e ci siamo resi conto di quale fortuna avevamo avuto in mezzo a noi e quindi abbiamo sentito il dovere di raccogliere la sua eredità spirituale e portarla avanti nel dialogo, nell'ascolto della parola di Dio, nella risonanza della parola di Dio. facendolo conoscere qui in Italia con le pubblicazioni delle sue lettere, del suo diario, ma soprattutto della sua spiritualità, del suo essere sacerdote a 360 gradi. E poi il desiderio di mantenere vivo il dialogo con la Turchia, terra santa del Signore.
Casanelli, lei è uno studioso della sindone, era stata proprio la sindone in qualche modo a costituire un argomento di conversazione, di amicizia con Don Andrea, ma cos'altro poi l'aveva in particolare colpita di questa figura di sacerdote?
Sì. Allora, io come studioso e appassionato della sindone rendevo partecipe Don Andrea di ogni mio studio, conferenza, incontro e soprattutto preghiera, e lui era rimasto profondamente affascinato dell'argomento sindone, questo testimone silenzioso della passione, morte e risurrezione di Gesù, e una sera mi venne a trovare a casa perché ne voleva saperne sempre di più. Io ci avevo provato, ma con scritti, immagini, parole, avevo tentato di saziare il suo desiderio di rivivere la Via Crucis. Ma era un'impresa improba, perché la sua non era solo una ricerca culturale o di preghiera, ma una scelta di vita a uniformarsi a lui, al Cristo, e questo l'avrei capito soltanto dopo quel terribile 5 febbraio del 2006.
Lei mi ha detto che uno degli sforzi che fa anche l'associazione Don Andrea Santoro è quello di restituire in maniera completa la figura di questo sacerdote. Don Andrea non era solo quello vissuto in Turchia, non è vero?
No. Il mondo probabilmente lo ha conosciuto per l'evento finale, ma non è altro che il termine ultimo di un cammino che risplende nella parola di Dio, nell'attaccamento alla Chiesa, alla fedeltà alla Chiesa. Lui ci teneva sempre a ripetere che era partito per la Turchia solo su indicazione del suo vescovo ed era andato fide donomo della Chiesa romana in Turchia, dove era nato il cristianesimo. Ma lui va ricordato come sacerdote completo. Settimane fa ero in dialogo con i seminaristi qui del Seminario Maggiore di Roma e mi chiedevano di lui. E io credo che ogni sacerdote è chiamato a vivere la sua vocazione così come gliela donata al Signore, ma certo, quindi non è che bisogna uniformarsi tutti allo stesso modello, no? Perché i doni sono tanti, ma Don Andrea ha dato l'esempio della completezza del sacerdozio. Lui si donava completamente agli altri. Sappiamo tutti quali e che difficoltà abbiano gli impegni quotidiani dei parroci. Bene, lui non solo faceva questo, faceva lo straordinario nell'ordinario. Poi, quando però si dedicava a una persona, guardandolo negli occhi, si aveva proprio la certezza che quella mezz'ora di dialogo era totale, completa, tra il pastore e la pecora che aveva bisogno di aiuto, di essere perdonata, di essere consigliata. E giustamente anche Monsignor Feroci, che prima abbiamo sentito nell'intervista, in un'omelia appunto per la festa di Sant'Andrea, ricordava che Don Andrea va imitato, va considerato, va ricordato non solo come l'uomo del dialogo, ma soprattutto come il sacerdote che è voluto essere testimone vivente di Gesù Cristo. A Roma come in Turchia.
Grazie ad Antonio Cassanelli, che fa parte del direttivo dell'associazione Don Andrea Santoro, e con noi in studio a pochi giorni dal quinto anniversario della morte di Don Andrea. E salutiamo, perché ci ha raggiunto al telefono, la professoressa Maddalena Santoro, sorella di Don Andrea, docente universitaria di antropologia e fondatrice e animatrice dell'associazione che porta il nome del fratello. Professoressa, ben trovata, grazie.
Buongiorno a tutti.
Ecco, le chiedo proprio con che stato d'animo ha vissuto in questi giorni il quinto anniversario della morte di Don Andrea, in un momento anche storico, lo sappiamo, lo diremo più avanti in trasmissione, in cui la minoranza cristiana in Turchia vive giorni particolarmente difficili.
Ma io l'ho vissuto in questo modo, cioè l'ho sentito chiaramente molto molto presente, come credo l'abbiano sentito presente tutti coloro che lo hanno in qualche maniera ricordato, e per le ragioni appunto che già diceva Antonio Cassanelli poco fa. E l'ho sentito presente in un modo particolare perché a distanza di 5 anni non soltanto non è diminuito il ricordo, ma veramente riceviamo ancora tante e tante richieste di testimonianza, ma anche tante testimonianze. Ecco, arrivano delle email magari sollecitati dalle nostre comunicazioni semplici, no, della celebrazione, del ricordo, eccetera. Però le risposte poi sono sempre risposte in cui Don Andrea viene ricordato in un modo particolare, o da chi l'ha conosciuto e quindi ricorda ciò che è stato Don Andrea per lui, no, come pastore, come parroco, eccetera, oppure viene ricordato da chi l'ha conosciuto soltanto dopo la morte, ma che questa conoscenza gli ha dato uno stimolo particolare, veramente una forza, ecco, a proseguire in un cammino o sacerdotale o di consacrazione o di semplice laico che, ecco, si impegna ogni giorno poi nella vita, del lavoro, della famiglia e così via.
Quindi una figura che a 5 anni dalla morte continua a avere una grande potenza evangelizzatrice, potremmo dire.
Sì, io direi proprio così, cioè è una presenza, no? E quindi, come lui diceva, voleva essere la presenza, vuole essere la carne di Cristo, no? Presente in mezzo alle persone della Turchia, ma lo era stato per noi qui a Roma. Ecco, quindi cioè questa presenza si fa particolarmente viva ed è evangelizzatrice, perché non soltanto richiama quelli che sono, diciamo così, i nostri orientamenti cristiani, ma diciamo ci spinge a qualcosa di più, no? A qualcosa di più eroico, ma eroico nel senso ordinario, però. Ecco, non Don Andrea, leggiamo nel suo diario dell'80, leggiamo moltissime volte, diceva: Signore, fa che io non desideri il martirio, fa che io non desideri, no, la gloria, fa che io non desideri queste cose un po' straordinarie, ma fa che io desideri il martirio di ogni giorno, fa che io desideri, no, è quella che è la, così, il quotidiano, come era Nazareth, no? Lui richiama molto questa presenza di Gesù a Nazareth, che è per lui il modello anche di un pastore che non soltanto predica, ma soprattutto che nel silenzio, nella contemplazione del Padre, ecco, vive una spiritualità che poi lo porterà agli altri in una maniera più sana, tra virgolette.
Professoressa Santoro, lei poco fa ha fatto cenno al diario di viaggio di Don Andrea in Terra Santa, un viaggio che lui compì negli anni Ottanta. Ecco, quanto fu importante quel viaggio proprio per mettere a punto la sua idea di vivere il sacerdozio? E quanto è importante per capire chi è Don Andrea Santoro?
Ma l'importanza per chi ha avvicinato Don Andrea, l'importanza diciamo così, l'abbiamo scoperta quando lui ci ricordava questo viaggio. Ecco, io ricordo ancora un pellegrinaggio fatto con lui nel 2005 a settembre, eravamo 4-5 persone, 6 persone, con lui facevamo dei ritiri, esercizi spirituali, e una sera una di queste persone gli chiese a Don Andrea: ma ti possiamo chiedere perché sei in Turchia? Ed era la domanda che moltissimi di noi gli avevano fatto prima che lui partisse. Bene, come aveva risposto prima di partire? Rispose anche quella sera. Dice: devo cominciare da molto lontano, devo cominciare dal 1980. Ecco, e quel viaggio in cui io volli ritrovare, lui dice, la freschezza del mio sacerdozio, la limpidezza della fede. E io credo che in quel viaggio, lo si vede veramente leggendo il diario, ecco, il Signore gli si è fatto particolarmente vicino, cioè c'è stato un rapporto fra di loro tale che lo ha cambiato, ma non nel senso che gli ha fatto, come dire, dimenticare oppure avere rimorso di ciò che aveva fatto in quei 10 anni di sacerdozio, non in questo senso, ma nel senso di un cammino ulteriore. Ecco, non basta stare tra la gente, ma bisogna starci in un certo modo, non basta predicare, ma bisogna vivere, no, ciò che si predica. Ecco, voglio dire, è stata un andare in profondità della sua spiritualità sacerdotale, e questo, ripeto, lo possiamo testimoniare noi che l'abbiamo sentito con le nostre orecchie, ma chi legge il diario può riceverne ugualmente questa testimonianza.
Non so se Antonio Cassanelli vuole aggiungere qualcosa proprio su questo tema, sull'importanza che aveva avuto questo rapporto di Don Andrea con la Terra Santa nella sua formazione.
Credo, e questo l'ho scoperto dopo, non solo ascoltando lui ma leggendo il suo diario, le sue lettere. E Don Andrea diceva che Dio ha delle coordinate storiche e geografiche nel mostrarsi, nel rivelarsi all'uomo, e tutto il cammino della fede cristiana nasce in quella terra santa dove Dio si è manifestato. Quindi lui voleva tornare lì dove aveva avuto origini, perché riportare da Roma quel dono di fede che noi avevamo ricevuto da quelle terre, ad essere presenza di Cristo. Ma vorrei anche ricordare, questo per coinvolgere tutti, anche chi magari non ha possibilità o interesse di partire per terre lontane, Don Andrea aveva un invito preciso per tutti i suoi parrocchiani. Intanto non bastava essere buoni cristiani, ma ci ricordava che Dio ci vuole santi. E poi l'invito: Dio ti chiama in ogni momento, dove sei e in quello che fai, e lì, non altrove, bisogna rispondergli. In questo modo tutti siamo responsabilizzati a dare una risposta, a dire eccomi alla chiamata del Signore.
Professoressa Santoro, un altro aspetto che volevo toccare con lei,
sì.
Nelle sintesi giornalistiche che si fanno un po' nel luogo comune, Don Andrea resta nel ricordo come sacerdote del dialogo, proprio perché è morto come martire in una terra a maggioranza musulmana, anche se in un paese laico, anche perché, soprattutto perché era un uomo che è un sacerdote che aveva sempre parlato del dialogo importante tra cristiani, musulmani ed ebrei. Ecco, ma c'è un aspetto molto sacerdotale nella sua figura, cioè il fatto che per lui aveva molta importanza non solo questo dialogo interreligioso, ma proprio l'attenzione per gli ultimi, per gli emarginati, per i poveri.
Sì, ecco, mi dà occasione nel dirmi questo, non di richiamare un particolare. Nelle prime pagine del diario dell'80, Don Andrea chiede al Signore: tu dimmi da chi devo andare, oppure chi devo lasciare, o da chi devo restare, no? Riflettendo sulla figura di Paolo, su quelle terre dove Paolo era passato, diceva: Paolo ha capito che lui doveva andare ai pagani. Ecco, quindi tu fammi capire. Bene, verso la fine del diario, proprio il 24 di febbraio dell'81, Don Andrea scrive: ora so da chi devo andare, e nomina tutti i personaggi dell'Antico Testamento, da Caino, ecco, no? A tutti i personaggi che hanno avuto delle difficoltà nei rapporti con Dio, hanno avuto delle difficoltà, sono stati come tutti noi del resto, no, peccatori. Allora lui dice: da queste persone sento che tu vuoi che io vada, se vuoi. Ecco, cosa vuol dire questo? Vuol dire che nelle nostre comunità parrocchiali, e quindi ciò che ha fatto anche in Turchia, Don Andrea si preoccupava propriamente di chi aveva più difficoltà. Quindi se c'era una famiglia con un familiare in carcere e questo familiare aveva un permesso e la famiglia non voleva accoglierlo in casa per timori vari, eccetera, Don Andrea diceva: non vi preoccupate, può stare da me. No? E qui aveva creato nella parrocchia un punto dei locali per questa accoglienza. Oppure un genitore dice: Don Andrea, non so come fare con mia figlia, vieni con me a ricercarla, andavano a prenderla dove si stava drogando, e poi Don Andrea diceva: sì, lasciala qui, capisco la difficoltà di volerla riportare in casa in queste condizioni, in questa situazione. Cioè, questo per dire che quando è stato detto di Don Andrea anche lì in Turchia si è occupato delle prostitute, allora io vorrei dire questo: Don Andrea non è che si preoccupasse tra virgolette delle prostitute nel senso, diciamo così, di prostituzione generale, assolutamente no. Lui diceva: io sono qui pastore di tutti, cristiani, cattolici, ortodossi, sono qui per tutti, sono il pastore, l'unico pastore che esisteva lì, anche di musulmani nel senso lato, no? Nel senso come presenza ed accoglienza, per cui lui il mostrarsi, no, nelle vie della città, anche là dove si sapeva che avveniva la prostituzione, era semplicemente per dire: io ci sono, la Chiesa c'è e la Chiesa è per tutti. Ecco, quindi non se ne occupava nel senso come tante volte si vuole far intendere, no? A volte tra le righe anche dei giornali, no? Come si può aver dato fastidio a qualcuno. Non era questo l'intento di Don Andrea, ma era quello, come del resto aveva fatto a Roma, di occuparsi di tutti i suoi parrocchiani, e tutti li considerava parrocchiani, e in particolare, certo, come aveva fatto Gesù, degli ultimi, no? Tra virgolette, cioè di quelli che avevano maggiori difficoltà, che vivevano con maggiori difficoltà, che fossero musulmani, che fossero cristiani, o ebrei, insomma. Ecco.
Quindi Cassanelli, questo era evidente anche quando era sacerdote, parroco qui a Roma.
Ma certamente, lui diceva che nel momento in cui Cristo si fa carne sull'altare alla consacrazione, questo amore doveva ricevere, ricadere abbondante non solo sui presenti in chiesa, ma tutti coloro che in quel momento nel quartiere, nella parrocchia avevano bisogno. Ed ecco che quindi nel piano sottostante l'altare, la chiesa, volle aprire un centro di accoglienza per ragazzi con difficoltà, droga o difficoltà di vario genere, perché lui voleva che Cristo si concretizzasse materialmente in questo amore, in questa accoglienza degli ultimi. Ed è infatti in un freddo inverno prima del 2000 e passò davanti a San Fabiano e Venanzio un barbone, e Don Andrea chiese a lui in che modo potesse essere utile, e il barbone disse che aveva freddo. Don Andrea non ci ha pensato una volta, si è tolto il cappotto, gliel'ha regalato, ma era l'unico cappotto, per cui i giorni dopo girava in maglioncino, e poi i parrocchiani hanno provveduto, però lui non poneva limiti nel suo amore, proprio la carità e l'amore cristiano. E devo dire che questo amore non lo abbiamo capito soltanto noi, ma l'hanno capito anche i musulmani e gli ebrei che lo hanno avvicinato. Ne è testimonianza che al suo funerale nella Basilica di San Giovanni, che era gremita oltre ogni misura, abbiamo visto famiglie di ebrei piangerlo alla presenza del rabbino capo di Roma che era intervenuto, e sulle colline di Gerusalemme hanno piantato un albero, l'albero dei giusti, no? Come lo chiamano a Gerusalemme, in memoria e ricordo, in onore di Don Andrea.
Professoressa Santoro, prima di salutarla vogliamo ricordare a chi ci ascolta con che iniziative l'associazione che lei ha creato e che porta il nome di suo fratello in qualche modo mantiene viva la memoria e la spiritualità di Don Andrea.
Allora, io intanto vorrei dire che i soci fondatori dell'Associazione Don Andrea Santoro sono un gruppo, non sono soltanto io, cioè i parrocchiani, anche i sacerdoti, anche Don Enrico, cioè i soci fondatori sono quelli che in quel momento hanno visto la necessità di dare un apporto in più a quello che già la Finestra per il Medio Oriente fa, un apporto a tante iniziative che appunto così sorgevano un po' anche spontanee intorno alla figura di Don Andrea. Quindi prossimamente, proprio per ricordare questa globalità, diciamo, della figura di Don Andrea, il 10 giugno prossimo al Campidoglio presenteremo un po' questa Don Andrea Santoro, sacerdote e parroco a Roma, non per dividerlo assolutamente dalla sua conclusione, ma per anzi avvicinarlo di più e rendere così giustizia, tra virgolette, insomma, no? A una figura globale, perlomeno sacerdotale, che va dal 70 al 2006, nel momento della morte.
C'è qualche altra iniziativa che vuole ricordare, Cassanelli, invece? So che organizzate dei pellegrinaggi, dei viaggi.
E durante l'anno vengono organizzati dei piccoli pellegrinaggi, non solo dove Don Andrea ha vissuto a Trabzon, ma anche nei punti più importanti della Turchia, legati alla presenza di Abramo e alla predicazione di San Paolo. E poi qui in Italia andiamo nelle parrocchie, nei seminari, negli istituti, dovunque siamo invitati a testimoniare, a far conoscere meglio la figura e la spiritualità di Don Andrea Santoro.
Professoressa, quale messaggio ci ha lasciato Don Andrea? Cerchiamo di dirlo in sintesi a chi magari non conosce in maniera approfondita la figura di questo sacerdote e la sua testimonianza.
Ma Don Andrea, mi è venuta, diciamo così, un po' spontanea una espressione dopo qualche giorno della sua morte, perché il chiedersi ma perché, cosa è successo, cioè no, per chi, no, è morto, eccetera. Ecco, la mia risposta era: veramente Don Andrea è morto per noi, no? È morto per me, nel senso che mi ha richiamato fortemente il vivere cristiano. Don Andrea era preoccupato per l'Europa, era preoccupato per noi in Italia, e diceva: ma dov'è questo Gesù crocifisso? Ma non nel senso della croce attaccata ai muri, no, ma dov'è questo radicarsi in Cristo e in Cristo crocifisso, morto e risorto? No, questo è il mistero pasquale. Quindi questo è un richiamo profondo, veramente, che la morte di Don Andrea ha dato a me, ma a tutti i nostri amici, diciamo, io quando ci ritroviamo, ci riuniamo, sentiamo fortemente questo richiamo al vivere autentico cristiano.
La ringrazio molto, professoressa Santoro. Prego. Grazie per essere stata con noi.
Prego, arrivederci.
E andiamo a chiudere questa diretta con Antonio Castanelli, che fa parte del direttivo dell'Associazione Don Andrea Santoro, toccando un argomento che abbiamo sfiorato in apertura, cioè la situazione oggi, a 5 anni dalla morte di Don Andrea, della comunità cristiana, della piccola minoranza cristiana in Turchia. Sappiamo tutti, una comunità insanguinata nel giugno dello scorso anno dall'uccisione di Monsignor Luigi Padovese a Iskenderun, laddove proprio la vostra associazione aveva creato quel centro di dialogo voluto da Don Andrea.
Seguendo le indicazioni, le orme di Don Andrea, che avrebbe voluto aprire una vera e propria libreria con testi di religione ebraica, musulmana e cristiana, questo non è stato possibile, ma grazie al contributo della Regione Lazio, questo bisogna dirlo, eravamo riusciti ad aprire una biblioteca all'interno della comunità cristiana presente a Iskenderun, con tanto di denominazione Centro di Dialogo Interculturale e Interreligioso Don Andrea Santoro. Ma purtroppo, dopo l'uccisione di Monsignor Padovese, tutto è sospeso, tutto è fermo, in attesa di tempi migliori, dove si capisca che, riconoscendoci tutti figli dello stesso Dio grande e misericordioso, possiamo incontrarci e, come diceva Don Andrea, in uno scambio reciproco di doni.
D'altra parte, nell'ottobre scorso, Monsignor Ruggero Franceschini, amministratore apostolico del Vicariato dell'Anatolia, presidente della Conferenza Episcopale di Turchia, intervenendo al Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente qui in Vaticano, aveva parlato della grave situazione pastorale del Vicariato dell'Anatolia, in qualche modo un po' l'immagine molto difficile della situazione molto difficile che stanno vivendo i cristiani in Turchia. Voi dell'Associazione Don Santoro ne siete consapevoli?
Noi dell'Associazione nei pellegrinaggi ci rendiamo conto di quale difficoltà abbia un cristiano in Turchia per vivere l'esperienza della propria fede. Viene vissuta praticamente di nascosto, nel timore di essere potenzialmente colpiti, come è successo ai loro pastori.
Io ringrazio molto Antonio Castanelli per questa sua testimonianza, per averci fatto conoscere anche meglio la figura di Don Andrea e le attività dell'Associazione Don Andrea Santoro. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi della possibilità che mi avete dato di far conoscere, se possibile, meglio Don Andrea Santoro.
Tra l'altro, la vostra associazione ha un sito internet facilmente reperibile.
Reperibile, facilmente raggiungibile, dove ci sono tutte le notizie sia relative a Don Andrea e sia alle nostre prossime attività.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione, appunto il 5° anniversario dell'uccisione di Don Andrea Santoro in Turchia, grazie anche alla professoressa Maddalena Santoro, sorella di Don Andrea, che è stata nostra ospite. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.